Andiamo adesso a parlare di guerra, di tecnica, di capitalismo. In questi giorni, semplicemente perché ce la ritroviamo in faccia in modo ancora più estremizzato del solito, personalmente mi viene da notare come la guerra abbia un elemento imprescindibile in comune con la tecnica, con la metafisica della tecnica e di conseguenza con il capitalismo, ovvero come la guerra gerarchizzi il valore dei corpi. Sarebbe impossibile pensare alla guerra, sarebbe impossibile pensare all'omicidio di altri esseri viventi trasformati in nemici che neanche si conoscono, e addirittura ovviamente di pezzi enormi di popolazione civile inerme, senza che la struttura profonda, la ratio della guerra abbia plasmato chi la agisce. Nella guerra didattica però, nella guerra scientifica, quel pezzo dell'apparato bellico, che ovviamente immagino essere molto diversa dalla dimensione emotiva e terrificante di chi la vive sul campo, quindi quel pezzo dell'apparato bellico che andremo anche ad approfondire, che programma gli individui per uccidere, che pianifica a livello politico gli stermini, le vite assumono quel valore tipico dello sguardo della tecnica, appunto della metafisica della tecnica, un valore funzionale. Un essere vivente non è più Gianni, non è più Sara, non è più Ahmed, non è più Susan, non è più David e via dicendo, ma è ridotto al suo valore in funzione della catena di valore in cui è inserito, così come sempre secondo lo sguardo della tecnica. Un albero non è un essere vivente con la sua bellezza, la sua stortezza, gli esseri che lo abitano e via dicendo, ma semplicemente è un albero è una certa quantità di legname, di cellulosa, di legname più o meno pregiato, di biomassa e via dicendo. Ovviamente il capitalismo assume questa gerarchizzazione di valore tipica della tecnica e riduce gli umani a forza lavoro biologica. Un esempio assolutamente puro, distillato, lo ritroviamo nel paradigma dello schiavo, ovvero l'umano ridotto a strumento che, usando il suo corpo, è in realtà utilizzato da altri, che con una complessa serie di reciprocità e narrazioni resta comunque la base dell'estrazione di profitto capitalista, in cui l'individuo viene ridotto alla sua dimensione tecnica di produttore-consumatore. Ecco, per fortuna c'è sempre questo stridere profondo che immagino attraversi tutti noi, almeno chi riesce a liberarsi dalla egemonia dello sguardo della tecnica, questo stridere appunto tra la grammatica dell'attribuzione di valore della tecnica, che vorrebbe tutto ridotto a coefficienti di valore inseriti in una logica di relazione reciproca, per cui un albero ha valore solo se c'è una fabbrica in grado di usarlo, e lo stesso vale per gli umani, e quindi stesso vale per la grammatica della guerra, per cui le vite da sterminare e le proprie vite da tutelare sono semplicemente il conto su un pallottoliere che compone il senso della guerra stessa. Appunto, si può sempre pensare e si può sempre cercare di presentare questo stridere con quella parte invece profonda che non soccombe alla logica del valore, che ci consente di riconoscere l'orrore quando ci troviamo davanti all'orrore, così come ci consente di stupirci per la meraviglia che può suscitare un bosco, senza cercare di capire quanto valore possa avere quel bosco. E su quell'aspetto, proprio per sedare quello stridere che in qualche modo è intrinseco all'essere umano, per quindi riprogrammare la cornice morale di chi viene mandato a combattere, o anche di chi, come abbiamo visto, inserito all'interno, bombardato dall'apparato mediatico, deve tifare. Ecco che e ci concentriamo però soprattutto per la riprogrammazione psicologica e riprogrammazione della cornice morale di chi viene chiamato a combattere. Ecco, specificatamente su quell'aspetto lavorano dei pezzi della macchina tecnico-bellica, sicuramente lavora la propaganda, sicuramente lavora in alcuni contesti la religione, ma ancora più nello specifico lavora l'apparato dell'addestramento. Ci siamo occupati in altri contesti di analizzare l'addestramento delle forze dell'ordine. Oggi cercheremo di trovare tempo per approfondire l'addestramento militare. Nell'addestramento militare, ed è un intervento psicologico che vediamo replicarsi anche nelle comunicazioni mediatiche tipiche, ad esempio, dell'esercito israeliano, non si usa il termine uccidere, si scelgono i termini della tecnica, appunto, che non accedano alla sfera morale degli individui. Si usa, per esempio, invece di uccidere, neutralizzare. Ecco, a questo proposito vi proporrei qualche estratto da un documento dell'esercito americano, opera del capitano Pete Kilner, istruttore della US Military Academy, un documento del 2000 che affronta però in modo molto molto chiaro la programmazione dei militari, il condizionamento in qualche modo pavloviano a sparare, che però, come si osserva proprio in questo testo, stride con la cornice morale. E già solo l'abstract, la sintesi iniziale di questo testo ce lo spiega in modo molto chiaro. Vi leggo appunto l'abstract di questo documento del capitano Pete Kilner. I metodi attualmente utilizzati dall'esercito per addestrare le operazioni di combattimento consentono ai soldati di uccidere il nemico in modo efficace, ma lasciano gli stessi soggetti sottoposti a traumi psicologici post-combattimento causati dal senso di colpa. Questo è un problema che l'addestramento al combattimento dovrebbe affrontare, spiegando ai soldati la giustificazione morale dell'uccisione in combattimento, al fine di ridurre il senso di colpa successivo. I soldati meritano di capire chi possono uccidere moralmente e perché quelle azioni sono effettivamente moralmente accettabili. Quindi il comandante Kilner ci spiega meglio la situazione utilizzando tra l'altro anche dei riferimenti storici veramente significativi anche dal punto di vista quantitativo. Proseguo con la lettura. I comandanti militari statunitensi hanno avuto molto successo nel compito di creare unità efficaci in combattimento. In risposta alla ricerca del Department of War sulla Seconda Guerra Mondiale, in cui si rivelò come meno del 25% dei fucilieri schierati avesse concretamente aperto il fuoco e usato le armi in combattimento, meno del 25% dei fucilieri nella Seconda Guerra Mondiale ha utilizzato le armi in combattimento, ecco che le istituzioni militari introdussero specifiche tecniche di addestramento. Leggesi di condizionamento, direi, come comandi, ordini di aprire il fuoco, simulazioni di battaglia e distanze di tiro realistiche, che portarono a tassi di fuoco in combattimento molto migliorati. Infatti, negli scenari misurati successivamente alla Seconda Guerra Mondiale, a questo documento del Department of War, nella guerra di Corea, invece del 25% di quelli che utilizzarono le armi nella Seconda Guerra Mondiale, ben il 55% dei fucilieri sparò con le armi contro il nemico, e durante la guerra del Vietnam tale tasso aumentò fino al 90%. Questi miglioramenti nell'efficacia in combattimento hanno però avuto un costo per il benessere dei soldati. Le tecniche di addestramento che i comandi militari hanno adottato per generare notevoli progressi nei tassi di fuoco in combattimento hanno portato a un aumento dei tassi di traumi psicologici post-combattimento tra i veterani di guerra. In conclusione, un addestramento di prima classe è stato nei fatti dannoso per il benessere dei soldati. Sottolineo addestramento di prima classe, perché qui l'autore Kilner, comandante Kilner dell'esercito americano, dell'Accademia Militare Americana, fa esplicitamente riferimento, e lo fa in un altro passaggio che oggi non vi propongo perché è abbastanza irrilevante, ma citando addestramento di prima classe cita il generale nazista dell'Africa Corps Erwin Rommel con la sua massima: la migliore forma di prosperità per le truppe è l'addestramento di prima classe. E infatti lo virgoletta nel suo testo. L'addestramento che insegna i soldati a uccidere senza spiegare loro perché sia moralmente consentito farlo risulta dannoso e tuttavia è ancora la norma. Ricordo che questo è un testo interno all'esercito americano del 2000, è molto probabile che la riprogrammazione morale nell'esercito statunitense, ma soprattutto in quello israeliano, sia decisamente più avanzata. Ecco, risulta, spero, comunque interessante osservare come i comandi militari si pongano il problema dello stridere tra la sfera morale in qualche modo innata nelle persone rispetto al non uccidere e i condizionamenti invece che ti portano a uccidere senza riflettere, ma ce lo spiega molto bene nei passaggi successivi. L'addestramento che insegna i soldati a uccidere senza spiegare perché l'addestramento moderno, ecco, l'addestramento moderno al combattimento condiziona i soldati ad agire di riflesso agli stimoli, attraverso il comando aprite il fuoco, attraverso il comando enemy contact o a livello sensoriale l'apparizione di bersagli nei poligoni. Ecco, tutto questo massimizza la letalità dei soldati, ma lo fa senza tenere in considerazione la loro autonomia morale. I soldati sono condizionati ad agire senza considerare le ripercussioni morali delle loro azioni, sono portati a uccidere senza prendere la decisione consapevole di farlo. Quindi sostanzialmente i soldati al comando aprite il fuoco scattano, così come al comando enemy contact scattano, e sono delle sorte di omicidi pavloviani, di reazioni condizionate. Prosegue il comandante Kilner: di per sé tale addestramento è appropriato e moralmente ammissibile. Le battaglie si vincono uccidendo il nemico, quindi i comandi militari dovrebbero sforzarsi di produrre gli assassini più efficienti. Il problema tuttavia è che i soldati che uccidono di riflesso in combattimento probabilmente un giorno riconsidereranno quelle loro azioni compiute di riflesso. Se non sono in grado di giustificare a se stessi il fatto di aver ucciso un altro essere umano, probabilmente e comprensibilmente arriveranno a doversi confrontare con un enorme senso di colpa. Questo senso di colpa si manifesta come disturbo da stress post-traumatico, PTSD, e ha già danneggiato la vita di migliaia di uomini che hanno svolto il loro dovere in combattimento. Quindi, afferma sempre il comandante Kilner, il punto di partenza della mia argomentazione è un'intuizione che dovrebbe essere banale, ma non lo è, ovvero che anche i soldati sono persone e alle persone viene insegnato fin dall'infanzia che è sbagliato uccidere un altro essere umano. Non uccidere è probabilmente la cosa più vicina a una norma morale universalmente accettata. Tuttavia, per qualche ragione, i comandi militari si aspettano che quei giovani uomini e quelle giovani donne diventati soldati ignorino i loro codici morali ben appresi e uccidano ogni volta che viene loro ordinato di farlo. Le ricerche condotte durante la Seconda Guerra Mondiale hanno appunto rivelato come la maggior parte dei soldati di fanteria abbiano scelto di non affrontare il nemico principalmente per ragioni morali. Nel volume Man Against Fire, il generale di battaglia Marshall, lo storico ufficiale dell'esercito americano nei teatri operativi del Pacifico centrale dell'Europa, descrisse il problema in questo modo. Il soldato americano è ciò che la sua casa, la sua religione, la sua istruzione, il codice morale e gli ideali della sua società lo hanno reso. L'esercito non può disfarlo. Deve fare i conti con il fatto che proviene da una civiltà nella quale l'aggressione connessa alla soppressione della vita è proibita e inaccettabile. L'insegnamento e gli ideali di quella civiltà sono contro l'uccisione. Questo è il suo grande handicap quando entra in combattimento. Gli tiene fermo il dito, anche se non è consapevole. Poiché si tratta di un handicap emotivo e non intellettuale, non è rimovibile tramite semplici ragionamenti intellettuali come uccidi o sarai ucciso. Conducendo estese interviste post combattimento, il generale Marshall scoprì che la grande maggioranza dei soldati combattenti non era in grado di superare le proprie riserve morali sull'uccisione. Venne appunto documentato il fatto sorprendente che meno del 25% dei fucilieri avesse sparato in combattimento e che la paura di uccidere, piuttosto che la paura di essere uccisi, fosse la causa più comune del fallimento in battaglia. Nella sua estesa ricerca, il generale Marshall aveva notato che quei soldati che altrimenti non avrebbero sparato con le loro armi erano invece portati a farlo quando i loro ufficiali li stavano guardando o quando sparavano con pezzi di artiglieria, quindi con un elemento moralmente più distanziante. Raccomandò pertanto che i comandi impartissero ordini di fuoco specifici alle loro truppe. Successive ricerche in ambito civile sull'obbedienza e l'aggressività hanno dimostrato che le persone sono molto più capaci di aggredire quando ricevono ordini da una figura investita di autorità. Rispetto al ruolo dell'autorità nel superamento delle proprie, dei propri orizzonti morali, ad esempio l'esperimento dello psicologo statunitense Stanley Milgram, appunto sull'autorità, è forse il più significativo. Quando l'esercito istituì l'uso disciplinante condizionante dei comandi di fuoco fino al livello di squadra, la cadenza di fuoco aumentò. In effetti, in uno studio del 1973, i veterani della guerra del Vietnam elencarono il fatto di sentirsi dire di dover sparare, quindi l'ordine di aprire il fuoco, come il fattore più rilevante per farli sparare, ancora più importante della paura di essere colpiti dal fuoco nemico. Il generale Marshall aveva anche notato che i soldati hanno grandi difficoltà a sparare contro un altro essere umano, quindi raccomandava che fossero addestrati a sparare verso punti piuttosto che sulle persone. Dobbiamo liberare la mente, cito, dobbiamo liberare la mente del fucigliere rispetto alla natura dei bersagli. La corretta educazione al fuoco di gruppo richiede una costante insistenza sul principio dell'azione automatica che si sviluppa da una nuova da una situazione nuova e inaspettata. Nella seconda sezione di questo documento dell'esercito americano, il capitano Kilner offre quindi una giustificazione morale, un insieme di giustificazioni morali per l'uccisione in combattimento basata sul principio dell'autodifesa, che riferisce, insomma, questa giustificazione viene definita come coerente sia con le sentenze legali diffuse nella società civile sia con l'insegnamento morale giudaico-cristiano, quindi dovrebbe essere comprensibile e accettabile per la grande maggioranza del personale militare americano. Vi risparmio questo pezzo. Quello che mi sembrava però interessante condividere è la natura intrinsecamente non letale della maggior parte degli umani e come questa debba invece venire plasmata attraverso, da un lato, condizionamenti reattivi, il fatto di reagire senza pensare al comparire di un bersaglio, come avviene nei poligoni, o alla risposta automatica agli ordini, da un lato, e dall'altro la riprogrammazione morale di cui ci parlava appunto il generale, il comandante Kilner. C'è tra l'altro anche una lunga e interessante storia sull'utilizzo di sostanze psicoattive in ambito militare per aggirare tanto la paura quanto le cornici morali, ma la rimanderei, così come magari riprenderemo la questione invece dell'addestramento e del condizionamento nella prossima puntata, visto che ho trovato molto materiale a riguardo. Rendiamoci semplicemente conto che nella quasi totalità dei conflitti si scontrano gruppi di persone riprogrammate in questi termini. Questo fatto, questa evidenza in qualche modo ci suggerisce, da un lato, come un mondo senza guerre sia intrinsecamente possibile, perché in qualche modo si rifà alla base dell'umano, e così come invece attaccare la cultura della guerra, attaccare la cultura anche dell'addestramento, sia un piccolo passo fondamentale per appunto disinnescare, depotenziare, quantomeno rendere evidenti gli strumenti di programmazione istintuale da un lato e di riprogrammazione morale dall'altro.